Buongiorno a Miguel Benassayag.
Buongiorno.
Benvenuto, Miguel Benassayag è un filosofo, psicanalista argentino, vive a Parigi. Durante gli anni della giunta militare argentina, Miguel Benassayag fu arrestato, torturato e in seguito, dopo 4 anni di detenzione, liberato soltanto grazie alla sua doppia cittadinanza francese e non solo argentina. Allora, professor Benassayag, la domanda è di quelle più generiche, ma forse è anche quella necessaria da cui partire, cioè che cosa sta succedendo? C'è un virus la cui origine in Cina è da imputare ad una pratica che potremmo definire arcaica per molti versi, come la vendita di animali selvatici vivi nei mercati aperti al pubblico. E per combattere questo virus si prendono misure che restringono uno dei beni primari delle persone, come la libertà di muoversi, di circolare, la mobilità. E allora, che cosa sta succedendo, professor Benassayag?
Bene. In realtà io non posso rispondere così cosa sta succedendo, ma posso dire una cosa che per noi succede, perché c'è due livelli, no? Uno, cosa sta succedendo con questa epidemia. Questo è un po' strano perché cominciano a dire che prima dicevano che era un po' più che un'influenza, ma senza più. Adesso noi vediamo che è un po' strano tutte queste misure che prendono a livello internazionale. Ma questo giustamente è un livello dove non possiamo sapere. C'è una X.
Un'incognita.
C'è un'incognita, no, non possiamo sapere. Ma per contro, questo che noi possiamo sapere è che questa situazione è una situazione che le poderosi, no, del mondo se l'aspettano dopo 20 anni almeno, perché questo è una conseguenza un po' di questo, come si dice, ecocidio, no? Tutta questa disastro, disordine dentro la regolazione, autoregolazione dei ecosistemi provocano delle malattie emergenti o reemergenti che hanno una forza fine qui non conosciuta. Mm. Dunque, in realtà questo che sta succedendo è piuttosto questo che possiamo affermare, è che è una cosa che è aspettata per quelli che sono i responsabili dell'ecocidio e che sanno che da un punto di vista demografico, ecologico, eccetera, eccetera, da un punto di vista anche economico, tutto il loro lavoro per non dispensare dei soldi nell'ospedale, nella salute pubblica, no? Mm-hmm. Dunque, per dire così in generale, no? Sanno che siamo assolutamente deboli davanti a una minaccia che è inevitabile. Questo che non sappiamo è se questa volta è la vera o non è la vera, no? Mm. Vi aspettano questa pandemia che loro pensano è inevitabile. Bene. Questo è un lato globale, ma noi, tanto gruppi, famiglie, individui, no? Mm-hmm. Non possiamo pensare e agire a questo livello globale. E questa è la trappola. La trappola è che nessuno può affrontare da solo o con un piccolo gruppo di dire ma cosa noi pensiamo, cosa dobbiamo fare. Se noi pensiamo che il problema è come pensare la globalità, è qui che noi rimaniamo in la passività assoluta, noi non possiamo che patire, perché effettivamente dentro di questa globalità c'è un sacco di variabili inconoscibili. La questione è giustamente che questa epidemia, questa allarma attuale mette in gioco la vera sfida della nostra epoca, come agire, pensare dentro una complessità che non possiamo avere il desiderio di capire completamente. Questo non so se è chiaro, questo che voglio dire è che noi dobbiamo imparare d'ora in poi a pensare e agire in coscienza di che abbiamo un sacco di cose che non sono conoscibili.
Certo. Allora, lei, professor Benassayag, ha messo ovviamente insieme e in modo denso, perché questo è un po' il risultato del suo pensiero, delle cose su cui lei ha riflettuto per parecchio tempo, molte questioni. C'è un primo dato che diceva lei all'inizio di questo suo ragionamento, e cioè che i potenti della terra, coloro che portano la responsabilità di quello che lei chiama l'ecocidio, quindi tutto ciò che è legato al cambiamento, no, del nostro ambiente, l'inquinamento, il riscaldamento globale, e che si aspettavano qualcosa del genere, dice lei, ormai da 20 anni a questa parte. Allora, l'hanno attesa in che modo? Essendo partecipi di questa vicenda oppure passivamente?
No, io penso un po' questo che diceva un'altra volta, oltre, e che un po' mi fa pensare a Crimen e Castigo, no, di Dostoevsky. Mm-hmm. Quello che hanno commesso, questo che commettono ancora, no, questo ecocidio, hanno la coscienza un po' pesante, no? E si aspettano il castigo, loro sanno che accadrà. E questo che noi non possiamo sapere se questa volta è la buona, ma è questo che noi dobbiamo sapere, par contro, è che dobbiamo imparare a agire in un mondo che d'ora in poi sarà in buona parte così, sarà con de menace grande, de menace globali, che o bene noi rimaniamo passivi dicendo dobbiamo obbedire, dobbiamo essere disciplinati, rimanere in casa, non fare niente perché è impossibile da agire, dunque più di impotenza, o noi dobbiamo, e questa è veramente la sfida per noi dobbiamo imparare a vedere come si agisce, come possiamo pensare in un mondo che sarà d'ora in poi, per un lunghissimo periodo, periodo almeno, così, con de menace, con de variabili, certo, con de cose non metrizzabili, non
misurabili fino in fondo. Allora c'è quest'altro secondo elemento che lei pone, quindi potenti responsabili di questo stato delle cose, dice lei, in qualche modo se l'aspettavano questo disastro, e lei dice probabilmente non è quello il più importante. C'è il come si può far fronte a questo. È ovvio che chi in queste ore, professor Benazayag, sta vivendo in Italia e si rende anche conto del fatto che alcune delle misure che sono state prese per evitare il contagio inevitabilmente vanno a premere, vanno a torcere un po', no, le libertà fondamentali come la libertà di muoversi, e la disponibilità ad osservare questa regola è una disponibilità che viene forse da una consapevolezza comune, ordinaria, che è quella di dire appunto per evitare il contagio io non devo uscire di casa, è meglio che limiti le mie uscite il più possibile. Poi dall'altro lato però c'è la conseguenza che questo può comportare invece in generale sulla convivenza civile di un paese. Allora queste minacce, la minaccia del cambiamento climatico, la minaccia attraverso questo tipo di virus, finiscono, sembrano andare a cozzare sempre, no, contro la democrazia, i principi della democrazia, anche se alcuni possono pensare che in questi frangenti sia inevitabile. Il punto è chi gestisce questi provvedimenti straordinari, se è l'autorità di cui, come dire, i soggetti si possono fidare, oppure se è un'autorità che viene messa in discussione, non riconosciuta, professor Benazayag.
Sì, è quello, in questo momento la sfida è di essere adulti, per dire così, perché le potenti del mondo funzionano con questa programmazione, modellizzazione digitale, e i loro modelli hanno fallito economicamente già 3 o 4 volte e sono in pieno fallimento, perché non hanno potuto prevedere per niente cosa accadrà e cosa sta accadendo, e anche meno cosa dobbiamo fare. Questo è una sfida per noi, dico la parola sfida un sacco di volte, è una sfida per noi perché noi non possiamo fare fiducia a questo potente. Noi dobbiamo oggi resistere a questa tentazione di rompere tutti i legami per obbedire. E questa è la questione. Noi dobbiamo essere responsabili di questa situazione, anche se non abbiamo tutte le variabili in mano, perché altrimenti, effettivamente, questo va nel senso di questo neoliberalismo che vuole rompere ogni legame, che vuole attaccarsi alla democrazia, che dice voi dovete obbedire. Ebbene, il problema è quello, non si tratta di non obbedire per non obbedire, si trattano di assumere la responsabilità di questa situazione. Quello che non propongono è di rimanere tranquillo, aspettare le informazioni, e noi dobbiamo cercare, anche grazie a questo tutto il medio informatici, mm-hmm, no? Per Skype, email, tutto questo, cercare a vedere come possiamo resistere a questo che va nel senso di diminuire ancora la potenza di agire della gente, perché questo l'epidemia sta facendo già, no? Prima di essere malato o non malato, c'è una malattia sociale che è la conseguenza già attiva, già reale, no? Di questa epidemia. E questo è veramente un problema. Perché...
Certo. Professore, c'è un elemento che adesso viene fuori sentendo le sue parole. Lei diceva il punto non è obbedire per obbedire. Penso io in una situazione di questo tipo, quindi di emergenza sanitaria viva come quella che viviamo noi in questi giorni qui in Italia, in particolare in Lombardia, per quelli che sono nelle vecchie cosiddette zone rosse, Codogno e dintorni già da un paio di settimane. Da un lato appunto c'è quella necessità pratica quasi appunto per evitare il contagio, io accetto l'invito a restare a casa, dall'altro quasi a dire questa vicenda deve essere un promemoria forte per ciascuno di noi sull'importanza del sistema sanitario pubblico, su quanto sono importanti gli insegnanti nelle scuole, su quanto sono importanti le persone e il loro senso di responsabilità. E questa importanza che sta emergendo in maniera forte ed eclatante in questi giorni non deve essere dimenticata domani. Io penso che ci sia un punto, no, probabilmente di composizione dell'interesse alla non obbedienza per obbedienza fine a se stessa da un lato e dall'altro un promemoria per il futuro. Attenzione che qui stiamo scoprendo quanto è importante un sistema sanitario pubblico e quindi tutti quelli che lo hanno in qualche modo, no, messo in difficoltà, smantellato in alcuni casi, fortemente indebolito in altri, devono rendersi conto, no, di qual è il danno che hanno rischiato di procurare e che hanno procurato in alcuni casi. Professor Benassayag.
Sì, penso che voi avete detto esattamente il punto centrale. Il punto centrale è che la nostra epoca non possiamo continuare a obbedire così, ciecamente, no? E noi dobbiamo sapere che quelli che sono il potente del mondo sono assolutamente nel buio totale, economicamente, nella loro modellizzazione economica, sanitaria, epidemiologica. Dunque questo può fare paura perché diciamo quello, i grandi del mondo, questo che si chiamano responsabili, che sono irresponsabili totali, no? Ma la realtà è quella, questo responsabile sono assolutamente in fallimento. Dunque noi dobbiamo cercare per dentro della produzione dei legami sociali, di stanze, no? De modi di responsabilità condivisa davanti a questo fallimento del potente. No? Dunque questo deve essere l'insegnamento di questa prima grande allerta, perché disgraziatamente non è altra cosa che la prima grande allerta che accadrà, non so in quella sequenza, no? Ma ci vorrà. Dunque è così, o noi obbediamo si dice,
sì,
obbediamo a dei irresponsabili assoluti che sono nel buio, o noi cominciamo a essere consciente che dobbiamo prendere la responsabilità del diventare del mondo della sanità, dell'economia tra le nostre mani.
Quindi un'obbedienza partecipata, attiva, non passiva, in qualche modo cosciente di qual è stata la posta in gioco fino a questi anni e di come adesso, di fronte a questa emergenza, alcune delle cose che erano state denunciate in passato, come il no allo smantellamento dei servizi pubblici.
Anche una cosa, anche buttare fuori la parola obbedire, essere d'accordo con certe misure proposte per l'autorità sanitaria, no?
Certo.
Non obbedire, ma dire con quelle misure io sono
d'accordo.
No? Ma non sono d'accordo di rompere tutto il legame, eccetera, eccetera. Dunque lasciare fuori l'idea di obbedire o non obbedire, ma essere responsabilmente d'accordo con certe misure. Non fare fiducia cieca a questa gente e assumere questa realtà che d'ora in poi, se noi prendiamo il nostro futuro in mano, persona le prenderà.
Professor Miguel Benassayag, io la ringrazio per essere stato con me questa mattina, la saluto, ci risentiremo di sicuro nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché anche alla luce di quello che succederà e qui il territorio, come già hanno detto molti in questi giorni, settimane, è sempre più sconosciuto e incerto, ma comunque momenti per ritornare a valutare le cose che abbiamo detto anche questa mattina saranno necessari. Grazie e buona giornata.
Buona giornata.
A presto.
Arrivederci.